Bene, allora visto che abbiamo fatto un po' di silenzio esteriore, cerchiamo di fare anche un po' di silenzio interiore per metterci in ascolto di questa parola, il capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, questa grande annuncio, questa grande catechesi, possiamo dire questa grande profezia, perché l'Eucaristia sta davanti temporalmente rispetto a questo momento della vita del Signore, questo grande annuncio, questa preparazione dell'Eucaristia. Capitolo 6 di Giovanni, che ha due momenti, il racconto della moltiplicazione dei pani che fa l'Evangelista Giovanni, e poi il grande discorso nella sinagoga di Cafarnao, il discorso sul pane di vita, con in mezzo, quasi come tragunion, la tempesta sedata, Gesù che cammina sul mare di Galilea. E in questa costruzione così bella, che poi dopo si conclude con la confessione di Pietro, c'è un cammino che la parola di Dio ci fa compiere, proprio di ingresso nel mistero eucaristico, un cammino che noi dovremmo compiere spiritualmente ogni volta che celebriamo l'Eucaristia. Cominciamo a leggere il primo di queste scene, di questi quadri. Siamo all'inizio del capitolo sesto. Dopo questi fatti, Gesù andò all'altra riva del mare di Galilea, cioè di Tiberiade. Una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Gesù salì sulla montagna, là si pose a sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?» Diceva così per metterlo alla prova. Egli infatti sapeva bene quello che stava per fare. Gli rispose Filippo: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Gli disse allora uno dei discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma che cos'è questo per tanta gente?» Rispose Gesù: «Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo. Si sedettero dunque, erano circa 5.000 uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, lo stesso fece dei pesci finché ne vollero. E quando furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e riempirono 12 canestri coi pezzi dei 5 pani d'orzo avanzati a coloro che avevano mangiato. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo». Ma Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, si ritirò di nuovo sulla montagna tutto solo. Questo è il primo quadro, un episodio che conosciamo anche dal riferimento dei tre sinottici, è presente in Matteo 14, Marco 6, Luca 9. Ma un episodio che qui in Giovanni assume una valenza liturgica singolarissima. È il momento della purificazione, è il momento in cui Gesù chiede a coloro che lo seguono di purificare le motivazioni per cui lo stanno seguendo. E questo è, diremmo, il filo rosso che è sotteso a tutto il capitolo sesto, che inizia dicendo che una grande folla lo seguiva, una grande folla, viene addirittura quantificata, 5.000 uomini. Uno dei sinottici, adesso non ricordo più bene, dice senza contare le donne e i bambini, contavano soltanto gli uomini, quindi una folla considerevole. Queste 5.000 persone sono una delle nostre parrocchie grandi, ma proprio quelle grandi, grandi, grandi. Immaginate, venissero tutti, poveri noi, dove li mettiamo? Si apre con questa scena, con questo che sarebbe il desiderio profondo, recondito di ciascuno di noi parroci, dei nostri collaboratori, tutti, se domenica prossima tutti venissero a messa, saremmo felici come le Pasque. Una grande folla lo seguiva. E si chiude con, non 100 anni dopo, ma il giorno dopo, con Gesù e i dodici. Siamo al versetto 66. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui. Disse allora Gesù ai dodici, è rimasto con quei dodici lì, da 5.000 a 12 in un giorno. Un leader che in un giorno perde 5.000 persone che lo seguono, vuole cacciar via, Pensate se fosse stato il telegiornale, come c'è adesso. Avrebbero fatto su 3 giorni di telegiornali, debacle di Gesù di Nazareth. Lo volevano fare re e adesso è lì con i dodici. E questi dodici sono lì che, hanno capito, sono un po' pieni di dubbi, e tal punto che gli dice, ma forse anche voi volete andarvene. Ma questo viene dopo. Quindi, però teniamo bene questi due elementi, l'inizio e la fine di questo capitolo sesto, che a mio avviso sono fondamentali, perché vedete, amici cari, bisognerà una volta nella vita che noi purifichiamo le nostre motivazioni, ci vorrà una volta nella vita che noi sacerdoti, religiosi, religiose, laici impegnati, ministri della comunione eucaristica, mettiamo, non dico in crisi, ma mettiamo una pulce nell'orecchio dicendo ma perché, per quale motivo tu segui il Signore Gesù? Perché non è sufficiente, come diceva un santo sacerdote che ora è certamente in paradiso e molto molto più in alto di tutti noi, quando io ero giovane prete, cioè, purché vengano, vabbè, purché vengano, ma dovranno pur venire a fare qualche cosa. Gesù non è l'uomo del purché vengano, ma il Signore Gesù vuole che davanti al mistero del suo corpo dato e del suo sangue versato, davanti all'Eucaristia, la libertà di ogni credente compia l'atto grande, mi viene da dire perfetto, per quanto imperfetti possano essere i nostri atti, l'atto perfetto della fede, l'accoglienza del corpo dato e del sangue sparso. Altrimenti è inutile, altrimenti lui non ci sta. Una grande folla lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli infermi. Dopo quei fatti, aveva guarito, siamo al capitolo 5, l'infermo alla piscina di Bezzetà, vedendo i segni che faceva sugli infermi, una grande folla lo seguiva. Ecco il motivo. Perché lo seguiva? Perché era un taumaturgo. Perché gli faceva stare bene. E caspita, dite poco? Anche oggi le grandi folle si accalcano là dove in modo vero, presunto o anche un po' bizzarro si dice che qualche malanno possa essere prodigiosamente guarito. Ma Gesù chiede un passo in più, chiede un passo in più. Apro una parentesi, sapete che l'Evangelista Giovanni non usa mai il termine miracolo prodigio, usa sempre il termine semeion, o il suo plurale semeia, che in greco significa segno, perché Gesù non ci sta ad essere il dispensatore di miracoli, ma anche quando pone dei gesti prodigiosi, questi sono e devono restare semplicemente dei semeia, dei segni che rimandano a Dio, che rimandano all'opera di Dio, che rimandano a ciò che lui è venuto a compiere. Ci sono dei segni che lui ha fatto sugli infermi e segni per la fede, e questi lo seguono perché hanno visto i segni, ma forse non li hanno capiti. È la bella saggezza popolare, diceva che quando il dito indica la luna, l'imbelle guarda il dito. Questa folla si ferma a guardare il segno senza comprenderlo. Il segno in sé non riesce a far la fatica di gettare lo sguardo oltre il segno per andare a ciò che il segno indica. Allora Gesù che cosa fa? Ne pone un altro, pone un ulteriore segno, un segno ancora più grande. Se voi leggete il Vangelo di Giovanni, vedete che c'è un crescendo di semeia, di questi segni, fino all'ultimo grande segno, che è quello di Lazzaro resuscitato, che è il segno più vicino al grande segno di Giona, che sarà lui, il Signore Gesù, crocifisso e risorto. Ci sono dei segni, non riescono a cogliere, Gesù ne pone un altro. La moltiplicazione dei pani, e qui i pesci nel Vangelo, nel racconto di Giovanni, sono veramente molto, molto in fondo, molto sullo sfondo, vengono proprio appena accennati, e poi vi faccio vedere perché. Questo segno Gesù lo ha premeditato, sale su, alza gli occhi, quindi immaginiamo questo Gesù che è lì, che fa le sue cose, seduto sull'alto della montagna, questa folla immensa, 5.000 persone che assediano questo cucuzzo della montagna su cui Gesù è seduto. A un certo momento Gesù alza gli occhi, si accorge, sembra accorgersi, prima ci accorge. Quindi immaginate anche gli apostoli, i poveretti, gli apostoli sono bellissimi perché sono sempre lì che aspettano sto benedetto regno di Davide, e ogni volta che sembra che il regno di Davide è a portata di mano, Gesù gli dà una bastonata tale che questi qui barcollano. E qui è uno di questi momenti. Io mi immagino questi 12 che bisbigliano: cosa fa? Cosa sta facendo lì? Ma guarda quanta gente, ma guarda, qui là sono venuti da Tiberiade, quelli da ancora più lontano, quelli forse, quelli là in fondo forse arrivano anche dal litorale di Tiro e di Sidone, ma qua quanta gente che c'è, e non gli dice niente. cosa fa? È lì questo Gesù che è assorto in se stesso. A un certo momento alza gli occhi, ma il Vangelo prima dice che era vicina alla Pasqua, la festa dei giudei. Ma che cosa c'entra? C'entra perché l'Eucaristia è segno pasquale. L'Eucaristia è segno pasquale. Questo segno posto lì in questa Pasqua rimanda sempre all'altro grande segno che poi è il contenuto dell'Eucaristia, Lui, il Signore Gesù crocifisso e risorto, la nostra Pasqua, quel Cristo, nostra Pasqua, che si è immolato. Alza gli occhi finalmente e si accorge di questa grande folla che veniva da lui. Allora dice a Filippo: dove possiamo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? Diceva così per metterlo alla prova, e infatti sapeva bene quello che stava per fare. Un segno premeditato. Filippo va in panico. 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. Avete l'idea di che cosa quanto valgono 200 denari? Ma no, dai, noi abbiamo un grande punto di riferimento monetario nel Nuovo Testamento, i 30 denari di Giuda, coi quali si comprò un campo in Gerusalemme, famosa Acheldama, il campo del sangue, campo in Gerusalemme. Quindi insomma, capite che la terra di Gerusalemme costava molto di più che non in Galilea, lì. Quindi se con 30 denari si prende un campo in Gerusalemme, e non doveva essere un campo piccolo perché ne fanno un cimitero per gli stranieri, e Gerusalemme era città di pellegrinaggio da tutto il mondo, ricordate a Pentecoste quanta gente strana che parlava tutte le lingue c'era a Gerusalemme, quindi non era proprio un campetto, non era una perdica, era un bel campo. Con 200 denari si comprava almeno una fattoria. È chiaro che Filippo non ce li ha in tasca 200 denari, e manco Gesù, perché sono sempre lì a cercare di mettere insieme il pranzo con la cena, e poi se c'era qualcosa sappiamo che lo faceva sparire nelle sue tasche Giuda, che teneva la cassa. E Filippo, stralunato, lo guarda e dice: ma 200 denari di pane, ma poi dove lo andiamo a comprare? Poi immaginatevi un paese che si sposta con 5.000 persone, un grosso paese in mezzo al nulla, in mezzo alla campagna, e si pensa che il fornaio della borgata vicina, dove ci stanno 50 persone, abbia pane per tutti. Follia. E poi chi ha i soldi per pagare il pane per 5.000 persone? Filippo dice: ma qui sto Gesù io lo capisco sempre meno. Salta fuori Andrea, che cerca, sapete che Andrea e Filippo sono sempre, il Vangelo ci fa capire che sono molto intimi, sono tutti e due di Bezzaida, sono tutti e due mezzi greci, portano due nomi greci, anche quando ci sono quel gruppo di greci che vogliono vedere Gesù, vanno da Filippo e Filippo va da Andrea, quindi c'è un bel rapporto tra loro due. Allora ecco che Andrea cerca di parare un momentino Filippo e dice: c'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci, ma al tempo stesso non vuol fare lui la brutta figura, quella ha appena detto che con 200 denari manco si dà un pezzo, e questo qui porta 5 pani e 2 pesci. Ma cos'è questo per tanta gente? E qui c'è il primo grande insegnamento eucaristico. L'Eucaristia, se tu entri nella logica dell'Eucaristia, entri nella logica della condivisione, della disponibilità. Io mi sono sempre chiesto se bisognava fare tutta questa commedia per sfamare quella gente. Se ci pensiamo bene, proprio no. Proprio no. Ma questo bimbetto coi 5 pani e 2 pesci è in mezzo a quella moltitudine di discepoli compresi colui che entra nella logica dell'Eucaristia e in questa prima scena diventa il simbolo dell'uomo eucaristico, il simbolo di colui che, ricevendo il Cristo, pane vivo e vero disceso dal cielo, vive come lui l'offerta di sé, si mette in gioco. Quei 5 pani, quei 2 pesci sono per quel bimbetto, a noi piace raccogliere la bella tradizione che ne fa il santo patrono di Pavia, San Siro, ci piace tantissimo questa bella tradizione che porta questo bimbo dalle colline della Galilea fino alla pianura padana, fino alle rive del Po, del Ticino, come noi in questa nostra terra. Questo bimbetto è il simbolo dell'uomo che entra nella dinamica eucaristica, che non è semplicemente sfamare quella gente, ma è mettersi in gioco offrendo la vita per sfamare la fame del mondo. Questo bimbo, che è questo ragazzino che ha 5 pani e 2 pesci e che in quel momento è la sua risorsa, il suo cibo, la sua vita, li mette nelle mani del Signore Gesù, il quale non aveva bisogno, attenzione, non aveva bisogno per raggiungere l'obiettivo immediato del segno, sfamare quella gente di quei 5 pani, di quei 2 pesci, poteva far scendere la manna, le quaglie, poteva semplicemente far sparire, saziando il senso di fame che c'era nel corpo di quelle persone, poteva così semplicemente saziarle con una parola, con un gesto, poteva creare il pane dalle pietre, ma ha voluto che quel segno fosse accompagnato, anzi si realizzasse attraverso il gesto eucaristico dell'offerta, dell'offerta. Guardate che se vogliamo leggerci anche una dinamica liturgica qui ci sta, e quel gesto che noi facciamo tutte le domeniche, speriamo di farlo bene con la processione offertoriale, magari non di nascosto come dei ladri che portano non si sa bene che cosa sull'altare, ma e c'è la stessa dinamica, perché lì noi portiamo che cosa? Portiamo quella miseria. Che cos'è questo per tanta gente? Di un po' di pane, di un sorso di vino che diventa il cibo che sfama il mondo, la bevanda che disseta l'umanità. Stessa dinamica. Ma ci vuole qualcuno che entri in questa dinamica, ci vuole il Siro, il San Siro di turno, che accetta di mettersi in gioco, e sappiamo che cosa avviene. Allora la gente, visto il segno che gli aveva compiuto, cominciarono a dire: questi è davvero il profeta che deve venire nel mondo. Ah, finalmente hanno capito che questo segno si innesta sui grandi segni profetici che erano preludio di questo momento e del momento della croce, preludio dell'Eucaristia, che questo segno si pone in continuità con il segno di Isacco, con il segno della manna, con il segno dell'agnello pasquale. No, non è così. Troppo bello se fosse così. Questo è davvero il profeta, che deve venire nel mondo. Ma Gesù non è un profeta, non è un profeta, ci tiene a specificare le cose, ci tiene a far dire agli apostoli che lui è il figlio di Dio, perché non basta un profeta per salvarci. E poi la soluzione qual è? Vanno a prenderlo per farlo re. Vanno a prenderlo per farlo re. Insomma, il consenso della folla in ogni epoca del mondo è facilmente acquistabile, con il panem et circenses. Pane per ora c'è, i giochi del circo poi magari si spera che arrivino fra un po', Gesù, sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo re, non è questa la strada, e quindi anche questo segno non è stato compreso. Si ritirò di nuovo sulla montagna, stavolta tutto solo, si nasconde. Poi alla sera si avviarono sull'altra riva, in direzione di Cafarno. Il Vangelo ci fa capire che siamo nella curva nord, diciamo così, del lago di Tiberiade, questa zona qui, che tra questo luogo e Cafarnao c'è uno spazio, c'è una specie di golfo, e i discepoli con Gesù cercano di attraversare questo braccio di mare, che anche qui abbiamo un'indicazione, 3-4 miglia, poi c'è ancora un pezzo che fanno, quindi qualche chilometro. Ma la folla rimasta dall'altra parte del mare alla mattina notò che c'era una barca sola, che Gesù non era salito con i suoi discepoli sulla barca, ma soltanto i suoi discepoli erano partiti. Altre barche erano giunte nel frattempo da Tiberiade verso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. C'è un passaparola, non c'era ancora WhatsApp, non c'era ancora internet, non c'era ancora, però si andava lo stesso velocemente. Questa fama di questo segno del pane mangiato gratis, perché viene colto questo, e fa il giro della zona, da Tiberiade dall'altra parte, la parte opposta del lago. Da Tiberiade arrivano con la barca nel posto dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. Quindi i 5.000 diventano ancora di più, arriva gente nuova da Tiberiade. E quando dunque la folla vide che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarno alla ricerca di Gesù. Pensate che bella, che colpo d'occhio questa processione di barche, sembrava la regata sul Canal Grande, di gente, queste barche che vanno dal luogo dove si trovavano verso Cafarno a cercarlo, vanno alla ricerca di Gesù. E anche qui noi saremmo contentissimi, ma guarda quanta gente che cerca Gesù. Ma Gesù ancora una volta ci chiede che davanti all'Eucaristia si purifichino le motivazioni per cui lo si cerca. Dicevo il filo rosso di tutto il capitolo sesto di Giovanni. Si purifichino le motivazioni per cui si cerca Gesù. Non basta cercarlo, non basta cercarlo, bisogna cercarlo per un motivo solo, che poi verrà detto alla fine: tu hai parole di vita eterna. Questo è il motivo per cui si cerca Gesù, e noi abbiamo creduto che tu sei il Santo di Dio. Questo è l'unico motivo che Gesù accetta per la sua sequela, per la ricerca di lui. Se manca questo motivo, Gesù lo sottolinea, anche a costo di rimanere solo con i dodici. C'è un grande insegnamento anche pastorale in questo capitolo sesto, che noi amabilmente dimentichiamo, che noi amabilmente amiamo dimenticare. Bisogna purificare le motivazioni per cui si segue il Signore Gesù. E qui arriva la prima, comincia ad esserci, a rompersi di ghiglio, La sera prima andavano a cercarlo per farlo re e lui si nasconde, poi quatto se ne va. Alla mattina intanto arrivano addirittura da Tiberiade, attraversano il lago. Questa folla si fa più grande, ma si accorgono che Gesù non c'è. Entrate un po' anche, entriamo nella logica, sia pur perversa nel senso etimologico del termine, cioè che guarda da un'altra parte, mentre lui deve avere una logica convertita, che guarda, che converge là dove il segno posto dal Signore ci chiede di guardare. Ma in questa logica pervertita, perversa, c'è una ragionevolezza. Ma scusa, noi siamo venuti a prenderlo in 5.000 per farlo re, abbiamo chiamato anche la gente da Tiberiade che ci desse manforte, e Tiberiade non è una città qualunque, la città dove c'è la reggia di Erode Antipa, tetrarca di Galilea. In 2 giorni questo diventa il re della Galilea e poi marciamo su Gerusalemme e questo scappa. Ma che brutto maleducato è? Comincia, capite? Tant'è che quando arrivano c'è la prima crisi. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: Rabbì, quando sei venuto qua? C'è un rimprovero, Quando sei venuto qua? Ma che modo di fare questo? Infatti la risposta di Gesù è una risposta di quelle, delle tante risposte di Gesù che ci freddano, ma ci freddano salutarmente. In verità vi dico, voi mi cercate non perché avete visto dei segni, i semeia che indicano Dio, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. C'è un motivo troppo terreno. Non lo accetto. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Ecco, ormai si gioca a carte scoperte. Si gioca a carte scoperte. Gli dissero allora: che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Sono ancora anche qui, ma guarda, ma si sono subito convertiti, ma che bello, ma è stato fin troppo duro questo Gesù, li ha sgridati, doveva essere un po' più dolce. Guarda come sono disponibili. Cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Hanno ancora in cuore il segreto, la segreta speranza che le opere di Dio coincidano con le loro. E questa è la grande speranza di tutti noi credenti, che per una vita diciamo: Padre nostro, sia fatta la tua volontà, nel tentativo di piegare la sua volontà alla nostra. Non è così la nostra preghiera tante volte? Quanti Padre nostro diciamo perché Dio faccia la nostra volontà? E pensiamo che più ne diciamo, più vi fa la nostra volontà, e non ci rendiamo conto che questa preghiera rasenta la blasfemia, perché con le labbra diciamo sia fatta la tua volontà, ma con il cuore desideriamo che lui faccia la nostra. Cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Sperando che le opere di Dio coincidano con i loro pensieri. Gesù disse: questa è l'opera di Dio, una sola, credere credere in colui che egli ha mandato. Semplicissimo, è semplicissimo. Guardate che credere è una semplicità inaudita, perché Dio non è complicato, Dio è semplicità, ma semplicità vera, assoluta. Questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato. Allora gli dissero: quale segno dunque tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Capite dove la disponibilità a compiere l'opera di Dio? Non c'era, non c'era. Perché nel momento in cui Gesù annuncia che l'opera di Dio è credere in Lui, l'opera di Dio è credere in Lui, questi cominciano, questi che avevano visto il segno la sera prima ed erano andati là dove Gesù pose il segno dei pani moltiplicati, perché avevano visto i segni che lui aveva compiuto sugli infermi, adesso ne chiedono un altro. Quei segni là non interessano, non bastano più, basta. Vedete com'è importante che all'interno della comunità credente ci sia la corretta ermeneutica dei segni, cioè la corretta interpretazione nella fede dei segni di Dio. Altrimenti ciascuno di noi si arroga il diritto di dare la sua interpretazione dei segni di Dio e finiamo di essere in balia di noi stessi e delle nostre voglie. Finiamo di vivere, ahimè, lo spirito del mondo oggi, quello così magistralmente descritto dall'allora Cardinal Ratzinger nella sua ultima omelia da cardinale, quella con cui aprì il conclave da cui uscì Benedetto XVI, quando disse che siamo in balia, se seguiamo la via del relativismo, della dittatura dell'io e delle sue voglie. Ma non è una cosa nuova, è una cosa vecchia. Qui c'è un momento fortissimo di dittatura dell'io e delle sue voglie. Essere uomini e donne eucaristici invece non è questo, è mettersi in ascolto, è credere a colui che il Signore ha mandato, senza la continua richiesta di segni nuovi, ma accogliendo l'unico grande segno, che è il segno di Giona, il Signore crocifisso e risorto, interpretato nella fede della comunità credente e entrando nella logica di quel segno, che è la logica della fede, la logica della vita. Quale segno tu fai perché vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi? I nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, come sta scritto, diede loro da mangiare un pane dal cielo. Cioè, capite che non si possono dire queste cose il giorno dopo che hai visto un segno come quello che il Signore Gesù ha posto, in piena continuità con il segno della manna. Questo pane che discende dal cielo ed entrambi i segni colti nella fede, quello antico della manna e quello nuovo dei pani moltiplicati, sono lì ad indicare il pane vivo e vero disceso dal cielo, che è il Cristo. E questi invece oppongono il grande segno antico della manna al nuovo segno di Cristo, cibo del mondo. Ormai la frattura è consumata e inizia un duello tremendo tra Gesù e questi che non vogliono credere, che non vogliono compiere le opere di Dio perché le opere di Dio non coincidono con le loro voglie. Rispose loro Gesù: in verità vi dico, non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero. Il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo. Gesù tenta di riportare il segno della manna, usato come segno a lui avverso, nel solco della verità dei segni di Dio, dicendo: quel pane viene da Dio come io vengo da Dio. Quel pane, la manna del deserto, annuncia questo nuovo pane che dà la vita al mondo, non soltanto che sfama il popolo per un cammino nel deserto per 40 anni, ma dà la vita al mondo. Allora gli dissero: Signore, dacci sempre questo pane. Vabbè, allora ci stiamo, allora ci correggiamo, allora troviamo un accordo. Se tu ci dai sempre questo pane, e noi non dobbiamo più faticare per avere il pane tutti i giorni, va bene, ci stiamo. Gesù rispose: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, chi crede in me non avrà più sete. Vi ho detto però che voi mi avete visto e non credete. Tutto ciò che il Padre mi dà verrà a me. Colui che viene a me non lo respingerò, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma lo resuscita nell'ultimo giorno. Questa è infatti la volontà del Padre mio, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia la vita eterna. Io lo resusciterò nell'ultimo giorno. Qui c'è l'annuncio di che cosa fa l'Eucaristia, del perché Dio ci dona il pane del cielo. Ce lo dona per la vita eterna, ce lo dona per la risurrezione, ce lo dona per la vita stessa di Lui, Trinità in noi. Intanto i giudei mormoravano di Lui perché aveva detto: io sono il pane di sotto al cielo, e dicevano, e tirano fuori ancora tutta. Vedete come il peccato in tutte le sue forme non è l'incredulità, non è mai nulla di nuovo, è sempre roba vecchia, stantia, un brodo putrescente che continuamente si mescola. E qui ritornano ancora quelle vecchie questioni che pensavamo sepolte per sempre dopo l'episodio della sinagoga di Nazareth. Costui non è forse Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre. Come può dunque dire: sono discendo dal cielo? Ma ieri andava bene però. Ma questo qui, di cui tu dici di conoscere il padre e la madre, hai visto che segno ha fatto ieri? No, basta, dimenticato, dimenticato. E Gesù rispose: non mormorate tra voi, nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io risusciterò nell'ultimo giorno, sia scritto nei profeti, e tutti saranno ammaestrati da Dio. E quindi è l'annuncio che Lui è Dio, e Dio come il Padre. E poi continua: io sono il pane della vita, i vostri padri hanno mangiato la manna del deserto e sono morti. Questo è il pane che scende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Vedete come c'è un crescendo di annuncio dell'Eucaristia. Innanzitutto l'Eucaristia è l'opera di Dio per la vita del mondo, per la vita eterna, per la risurrezione. L'Eucaristia è la sua carne. La sua carne è Lui. Ma perché? Perché dobbiamo mangiare di Lui? Perché soltanto assimilandoci a Cristo e assimilando Cristo a noi, entrando in questa comunione profonda di cui il mangiare di Lui è il segno eccelso, noi entriamo nell'opera di Dio, entriamo nella disponibilità del Figlio a compiere l'opera di Dio, entriamo nella grande logica della fede. Davanti all'Eucaristia, e concludo perché ahimè il tempo ci è tiranno, ma poi avremo l'eternità per contemplare il mistero della gloria di Dio, e questo ci rincuora e ci consola. Nell'Eucaristia noi troviamo questa volontà suprema di Dio, questa volontà grandiosa di Dio. Dobbiamo innalzarci a questa logica di Dio, dobbiamo innalzarci alle motivazioni profonde per cui nella sua saggezza affettuosa, nel suo amore sapiente, la Trinità ha inventato l'Eucaristia come luogo nella storia di incontro con l'amore di Dio donato in Cristo, come luogo della storia in cui noi sperimentiamo quella comunione d'amore e di vita che è con Dio, che è il Regno dei Cieli. Dobbiamo innalzarci a quelle motivazioni. Tutte le altre sono inutili, anzi tutte le altre sono dannose. Se noi seguiamo Cristo soltanto per i segni che ha fatto sugli infermi, soltanto perché ha mangiato dei pani moltiplicati, soltanto perché abbiamo chissà quale segreta speranza relativa alla vita di quaggiù, farlo re, non aver sempre un cibo che costa niente, eccetera, queste motivazioni che sono emerse, piccole, meschine, umane, ma umane nel senso più deleterio del termine, o meglio dovremmo dire disumane, perché poi sono motivazioni che ti fanno perdere quella vera umanità che il Padre ha voluto mettere in noi creandoci a immagine del Figlio. Se le nostre motivazioni sono queste motivazioni così meschine, così terrene, alla fine il nostro seguire Gesù ci trasformerà in nemici suoi, non in suoi discepoli. Se si segue Gesù senza le giuste motivazioni, si finisce poi in un certo momento per opporsi a Lui. Quale segno dai? Mai i nostri padri ha mangiato la manna, tu che cosa ci dai da mangiare? Ma questo qui perché dice che scende dal cielo? È il figlio di Giuseppe, conosciamo il padre e la madre, è Gesù, ma chi si crede di essere? E poi ancora, ecco come ci precipitiamo dal cielo sulla terra. E non è questa la voce dello Spirito, né la tromba di Dio e del suo angelo. Bene, allora finiamo qui con questo suono che ci ha distratti profondamente, e ci ha riportati alla nostra povertà e piccolezza. Ma nell'Eucaristia abbiamo sempre il motivo, l'occasione di innalzarci alla bellezza grandiosa del progetto di Dio su di noi. Ricordiamoci sempre che essere uomini e donne eucaristici significa innanzitutto purificare le motivazioni per cui noi seguiamo Gesù. Senza una motivazione purificata, che è quella della fede, l'opera di Dio è credere in colui che gli ha mandato e basta. Le altre motivazioni, vi dicevo prima dello squillo angelico, che ci portano a diventare nemici di Dio, nemici di Cristo, ci portano a opporci a Lui con mille motivazioni, con mille sciocchezze, fino a giungere a quel punto in cui, nel momento dove Gesù ribadisce a chiare lettere: chi non mangia di me non vive di me, chi mangia questo pane vivrà in eterno, chi non lo mangia non vivrà. Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andarono più da lui. Allora Gesù, rivolto ai dodici, disse: forse anche voi volete andarvene? Forse anche voi volete andarvene? Gli rispose Simon Pietro: Signore, da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna, noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Ecco che bello se noi ogni volta che ci incontriamo con il Signore nell'Eucaristia, nella comunione eucaristica o nell'adorazione, quando nelle nostre chiese vuote, nelle nostre chiese vuote, perché ahimè questa è la nostra triste situazione, ci facciamo raggiungere vuote per che cosa? Vuote per queste mille motivazioni sciocche, e noi non dobbiamo seguire queste mille motivazioni sciocche per andarle a riparare, perché sono irreparabili, sono semplicemente dei pretesti, dei paraventi dietro i quali si nascondono coloro che in cuor loro hanno deciso di non credere, perché non gli piace questo Gesù che dice: l'opera di Dio non è farmi re, ma è credere in colui che Dio ha mandato. Allora non dobbiamo rincorrere queste motivazioni che sono sempre pretestuose, ma dobbiamo metterci davanti al Signore e lasciarci raggiungere da questa parola: ma voi andatene anche tu? Forse anche voi volete andarvene? E nel nostro cuore, nella nostra vita, ripetere e ripeterlo anche annunciandolo come missionari agli altri: da chi andremo, Signore? Tu hai parole di vita eterna, noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. E così veramente sia.